Bene, direi di cominciare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti anche a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e ovunque, affinché contempliamo con sguardo puro e accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Bene, io mi chiamo, se qualcuno non mi conosce, mi chiamo Mario Marchi, sono della parrocchia della Dozza e possiamo cominciare se Gisella vuole leggere. Cominciamo.
Deve togliere il microfono, Giuseppe. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere con lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. Ma è stata rivelata ora con la manifestazione del Salvatore nostro, Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro.
Rompo il ghiaccio dicendo che tutti questi ci che ci sono, ci ha salvati, ci ha chiamati, ci è stata data in Cristo, possono essere anche interpretati come, penso io, non lo so, come il riconoscere il fatto che così oggi ci possa dire il Signore che dobbiamo riconoscere la presenza di Dio in noi e nella nostra storia, insomma, di non dimenticarci di questo.
Mi sembra che Timoteo sia un po' giù e quindi che Paolo cerchi di sostenerlo e di appoggiarlo, ricordandogli le cose. È come se lui fosse un po' spaventato, forse anche dalla carcerazione di Paolo. E mi colpisce molto il primo versetto, quando dice: per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio. E mi ero chiesta, ma come si fa a ravvivare? E mi pare che un po' qualcosa dica il testo latino, perché questa parola ravvivare traduce un resuscitare. E quindi ravvivare vuol dire rendere vivo di nuovo. Non è come pensiamo, non so, dargli una spolveratina, no? Invece è proprio una cosa molto importante, perché devi, gli dice Paolo, rinascere attraverso l'imposizione delle mani, con lo Spirito Santo dentro di te, che ti ho trasmesso, trovare appunto la forza. E mi sembra che in questo momento di difficoltà in cui stiamo, questo il secondo versetto, il versetto 7, mi sembra molto importante. Non è utile, non è giusto avere uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. E quindi credo che, pensavo, ecco, che forse è necessario anche in questi giorni difficili, in questo periodo difficile in cui il lamento è il leitmotiv di tutto, possiamo testimoniare con uno spirito di forza, di carità e di prudenza che il Signore è comunque accanto a noi e ci sta accompagnando.
E posso? Allora, nella traduzione che ho io, il verbo ravvivare viene indicato come derivante dal greco, come infiammare. Quindi per questo motivo ti ricordo di infiammare, quindi ricorda il fuoco dello spirito. Sento un rimbombo.
Non mi sento.
Posso proseguire?
Sì.
Ok. Dicevo quindi che le traduzioni poi ci spingono sempre a una ricchezza anche così di riflessioni. Infatti io ero partita da questo fuoco e anche dal versetto che mi aveva colpita molto è quello della, in cui dice Paolo, il versetto, scusate, scritto piccolo, la seconda parte del versetto 8, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Quindi una specie di consofferenza in cui appunto, anche come diceva la Gisella, continua questo tono di protezione, di aiuto, ma anche di richiesta di vicinanza che Paolo fa a Timoteo, svelando questa relazione forte che li caratterizza e che abbiamo visto anche ieri, specie di passaggio da un tono appunto colloquiale e molto fraterno diventa tutto solenne nel momento in cui Paolo proclama appunto la manifestazione del Salvatore nostro Cristo Gesù, ha vinto la morte, ha fatto risplendere la vita, l'incorruttibilità. E quindi un annuncio proprio del kerygma molto forte e anche dei titoli per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro. Quindi si passa dal tono fraterno al tono apostolico. E mi ha colpita che questo passaggio, ancora una volta, parta da una consofferenza affrontata attraverso la forza di Dio grazie all'annuncio della resurrezione.
Se posso, quello che mi ha colpito fin dall'inizio di questa lettera è la contrapposizione di come la forza e la personalità di Paolo si contrappongano alla fragilità di Timoteo. E questa fragilità viene assunta e avvolta come in una spirale che, partendo dalla sua infanzia, quindi dall'educazione ricevuta, lo avvolga fino a farlo entrare dentro il mistero della fede e della testimonianza. E quindi, essendo poi alla fine del suo ministero Paolo, quindi essere consapevole di essere in una situazione finale, affidi poi la sua eredità a questa figura che ha una serie, la tradizione ce lo fa presente anche una persona fragile, un po' malata, un po' che abbia anche delle timidezze, insomma. Quindi però invece è proprio in questo, ecco, in questa sua fragilità che c'è, mi sembra, la forza del mistero di Dio e della fede in Cristo, e quindi venga fuori, ecco, e quindi è come una virtù, la fragilità, che a me, per esempio, serve molto, ecco, come speranza, ecco, nello stesso tempo questa spirale dopo, ecco, appunto, come è stato notato, passa da questo affetto quasi figlio, paterno, insomma, nei suoi riguardi, fino alla forza di un ministero e di una testimonianza consacrata dal martirio, insomma, come si chiama anche per Timoteo di dover patire.
Io sono un po' preso dal ruolo importante che ha il Vangelo nel testo di oggi, a parte il fatto che è citato due volte, al versetto 8 e al versetto 10, ma mi sono chiesto in fondo che cos'è il Vangelo, ecco, perché qui il Vangelo sembra quasi una persona. Ad esempio, versetto 8, come dice, soffri con me per il Vangelo, quel me non c'è nel testo originale, quindi potrebbe essere soffri con il Vangelo. E poi al versetto 10, ancora molto forte, sembra quasi che senza il Vangelo anche la stessa vittoria sulla morte e l'annuncio della vita non sussistano. Quindi come appunto mi pare che il Vangelo sia il Cristo stesso che si manifesta, ecco, cioè non è soltanto la persona di Gesù in quanto tale, ma nel suo manifestarsi, ecco. E nel suo manifestarsi il Vangelo quindi diventa la presenza stessa di Gesù che si comunica, diciamo. E appunto in questo suo comunicarsi si realizza anche per noi che riceviamo questa sua manifestazione, la vittoria sulla morte e l'annuncio della vita, insomma. Quindi, lo stesso identità di Paolo come messaggero, apostolo, maestro è tutta riferita a una funzione, diciamo, rispetto al Vangelo, ecco.
Io vi faccio solo una proposta che mi ha un po' affascinato, che è quella di avvicinare le tre parole del versetto 7 con cui Paolo descrive lo spirito che il Signore, cioè che Dio ci ha dato, che sono forza, carità e prudenza, alle tre parole del versetto 11, dove Paolo definisce il suo essere nelle mani di Dio come messaggero, apostolo e maestro. Ecco, mi piace molto l'abbinamento della forza con l'essere messaggero, della carità con essere apostolo e con la prudenza nell'essere maestro. Ecco, mi sembra che si illuminino molto a vicenda queste due terne di parole.
Ma ne approfitto per sottolineare una cosa che veniva detta questa mattina a messa, che mi è sembrata molto bella, cioè anche da tenere in mente, da ricordare, sul versetto 6 dove dice non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me che sono in carcere per Lui. Si diceva stamattina che questo che sono in carcere per lui si può anche tradurre che sono prigioniero di Gesù, quindi mi sembrava anche per noi, insomma, questo a volte magari sentirsi così un po' ingabbiati, se si ha un po' questa sensazione, ecco, quindi mi sembrava molto molto più ricca anche per noi questa traduzione, sono prigioniero di Gesù, quindi di non vergognarsi di, che lui ci previene e ci conduce e ci sostiene.
Dico una parola io, mentre prima di cominciare recitavamo il Celesti Lumine, mi si è associata nella mente il versetto 11, una vocazione santa, la chiamano vocazione santa, una vocazione santa che ci è stata data in Cristo fin dall'eternità, ma rivelata solo ora con la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. E appunto la preghiera del Celesti Lumine si collegava bene a questa assoluta prevenienza dell'opera di Dio, dello Spirito, in tutta la storia, addirittura prima che... Questo mi sembrava che ci ponesse in un grande fiume della storia che Dio disegna. L'altra cosa che mi interpellava personalmente, ma è già stata detta, è il ravvivare, nel senso della riattizzare un fuoco che ci è stato in qualche modo da qualcuno donato, ma che ha sempre bisogno di essere ravvivato. E lo sentivo personalmente vicino. Bene, se nessun altro vuole intervenire. Chiudiamo con un Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Benediciamo il Signore. Andiamo, grazie a lui. Bene, arrivederci a tutti.